il giusto giudizio di Dio. Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi, fai le stesse cose. Ora, noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. Pensi tu, uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge all'avvedimento? Tu invece con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore ti accumuli un tesoro di ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Egli renderà ciascuno secondo le sue opere. Vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco, ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco, perché davanti a Dio non c'è favoritismo. Infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge, perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che lo osservano saranno giustificati. Infatti quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Allora, nella prima parte di questa sezione, l'Apostolo Paolo chiama in causa direttamente i giudei, dopo aver messo ovviamente in luce la corruzione della società pagana che abbiamo visto nei versetti dal 18 al 31 del capitolo 1, in questo secondo capitolo intende dimostrare che nessuno in realtà può considerarsi davanti a Dio giusto ed innocente, quando anche non avesse commesso in qualche modo i seguenti peccati che vorrei rileggere, versetto 29 e 31 del primo capitolo, che dice così: ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatore, maldicente, abominevoli a Dio, insolenti, soverbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali e spietati. Ovviamente sarebbe facile per molti, dopo aver letto i capi di accusa che l'Apostolo pronuncia contro la società pagana, dire: sono d'accordo, tutto questo deve essere condannato senza appello. Grazie a Dio io non sono così. Molti, forse anche tra di noi, si pongono in questo modo, cioè dalla parte degli accusatori, dei giudici. Però l'Apostolo Paolo replica: davvero è così? Sei proprio sicuro di poterti onestamente metterti fra chi giudica? Quindi, come abbiamo detto, il titolo della predicazione di questa mattina è Il giudizio di Dio sul mondo giudaico, l'insolente pretesa di giudicare gli altri malgrado la legge. Allora, per considerare questo tema, ho pensato a tre sottotitoli che ci aiutano a non porci come giudici di altri, ma a vivere sotto la signoria di Dio. Il primo punto è giudicati anche coloro che giudicano. Secondo, giudicati per le opere, ma salvati per fede. Terzo, giudicati dal giudice verace. Vediamo subito il primo punto, versetti dall'1 al 5. All'inizio di questo capitolo l'Apostolo non ha in mente un giudeo tipo, né il migliore fra i pagani, ma il giudeo che non finiva di vantare la propria superiorità sui pagani. Quindi chiama in causa più direttamente i giudei e ricorda che nessuno è inescusabile. Infatti dice: o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile. Però per fare questo deve impegnarsi a smantellare le false sicurezze dei suoi connazionali, quelle sicurezze che ostentavano di essere migliori degli altri. Il giudeo fondava questa sua illusione perché sapeva di essere membro del popolo eletto. In realtà l'Apostolo dice che nessuno può considerarsi giusto. Infatti la tendenza di giudicare è un problema di tutta l'umanità, a causa ovviamente del peccato. Ed è un tema costante anche in tutta la Scrittura. Pensiamo per esempio al lettore nel Vangelo di Luca, capitolo 19, versetto dall'1 al 9. Il quale questo esattore era capo dei pubblicani ed era ricco. Gesù le disse un giorno: oggi devo fermarmi a casa tua. Cioè, il Signore Gesù vuole entrare nella sua vita. Però, veduto questo, tutti mormoravano dicendo: è andato ad alloggiare alla casa di un peccatore. Quindi, sono tutti pronti a giudicare a quell'uomo per quello che ha fatto e per quello che è. Ma per la sola grazia di Dio l'esattore è giustificato, cioè è reso giusto da Gesù. Un peccatore sì, ma perdonato. L'esattore è reso giusto attraverso la fede in Cristo e non per opera. Accettare questa verità ci aiuterà a mantenere la nostra attenzione fissa sulla fede e non sulle nostre opere. Al versetto 2 l'Apostolo Paolo dice: noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tale cose è conforme a verità. Sicuramente gli ebrei, che erano più illuminati spiritualmente, sapevano che il giudizio di Dio su quelli che fanno tale cose è conforme a verità. E l'Apostolo Paolo riconosce che il giudizio di Dio conforme a verità però prima o poi ricade su tutti, ebrei o non ebrei, pagani o cristiani. Ovviamente Dio non può fare qualcosa che non sia vero o giusto, o dire qualcosa che non sia vero, perché la parola di Dio è verità, come dice Giovanni 17:17. Quindi davanti a Dio, davanti al giudizio di Dio, nessuno di noi sarà giudicato perfetto sulla base di come avrà vissuto la sua vita. Nessuno può essere giustificato anche se osservasse tutta la legge di Dio, ammesso che sia possibile. Sappiamo che nessuno può compiere tutta la legge di Dio. Nessuno può essere giustificato, peggio ancora, criticando gli altri o giudicando gli altri per quello che fanno. Infatti al versetto 3 l'Apostolo Paolo fa una domanda ad un interlocutore immaginario. Disse così: pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tale cose e le fai te stesso di scampare al giudizio di Dio? Quindi possiamo dire che nessuno è immune al peccato. Quando il moralista orgoglioso giudica e condanna gli altri, pensa di essere gradito a Dio, ma in realtà è sotto condanna perché sta giudicando secondo la propria ottica corrotta. Credo che l'aver posto la domanda nel modo in cui l'Apostolo Paolo l'ha fatto basta convincere ogni coscienza, ognuno di noi, che un tale comportamento non è conciliabile con la giustizia di Dio. Pensi tu, o uomo, di scampare al giudizio di Dio? Il peccato è peccato, e chi continua a peccare non può non essere sottoposto al giudizio di Dio. Se pensiamo di essere giusti o di poter in qualche modo scampare al giudizio di Dio, inganniamo noi stessi, perché Dio conosce ciascuno di noi. Cari fratelli, sorelle, amici, le parole "pensi tu, o uomo, o donna, sono rivolti a tutti noi. Noi che a volte crediamo di essere migliore degli altri, forse perché frequentiamo una chiesa, forse perché preghiamo, magari preghiamo più degli altri, o perché non commettiamo quei gravi peccati che fanno gli altri. Noi che giudichiamo gli altri, commettiamo gli stessi peccati, attiriamo su noi stessi un giudizio maggiore. Infatti, il Signore Gesù ci dice, non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sareste giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nel tuo occhio? Matteo 7:1, versetto 3. In altre parole, possiamo proprio paragonare il versetto 3 del nostro testo con una frase moderna ed efficace di Donald Gray, che dice così: «Sciocco, credi davvero di aver scoperto un punto di vista che ti permetterà di innalzarti contro Dio e di passarla liscia? Non hai la minima probabilità. Non c'è scampo, capisci? Nessuna via di scampo, mai». Questo richiamo è valido per ognuno di noi che pensiamo di essere persone rispettabili, oneste, giuste, da prenderci la libertà di giudicare gli altri. Cari fratelli, sorelle, amici, l'unico modo in cui una persona può sfuggire al giudizio di Dio è ricevere Gesù Cristo come suo Signore e Salvatore, accettando per fede il fatto che Lui ha provveduto a pagare sulla croce la punizione che tutti noi meritavamo. Lui giusto per gli ingiusti, Lui senza peccato ha sofferto la punizione dei nostri peccati. Quindi, l'uomo può essere giustificato soltanto per mezzo di Cristo. Sia loro, i pagani, i gentili, i giudei che parla Paolo, sia noi oggi, credenti e non credenti, siamo e possiamo essere giustificati soltanto attraverso la fede in Cristo. Quindi l'invito di questa mattina è: non giudicare, ma ravvediti. L'Apostolo Paolo ci avverte appunto di non rispettare le ricchezze della bontà di Dio, non rispettare la pazienza e la costanza di Dio, perché la bontà di Dio ci dovrebbe spingere al ravvedimento, dice il versetto 4. Caro amico, amica, ragazzi, il messaggio del ravvedimento è anche per te. Rifiutare in modo ostinato e impenitente il perdono misericordioso di Dio per il tuo peccato mediante Gesù Cristo costituisce il più grave dei peccati, di tutti i peccati. Perché quando la bontà di Dio viene costantemente rispettata, si ottiene come risultato un giudizio sicuro e adeguato. Soprattutto rende ancora più dura l'ira di Dio per il giorno della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Versetto 5. Così possiamo vedere il secondo punto. Giudicati per le opere, ma salvati per sola fede. Versetti da 6 all'11. Allora, l'Apostolo Paolo, parlando ancora del giudizio di Dio, dice: egli renderà ciascuno secondo le sue opere. Questo passo comprende alcune verità che è facile interpretare male se non si studia con attenzione. Allora, il giudizio di Dio per mezzo delle opere viene insegnato chiaramente in tutta la Scrittura. Per esempio, possiamo vedere in Isaia, capitolo 3, versetto 10 e 11, che il Signore proprio ordinò ad Isaia ad annunciare questo: leggo io per voi. Ditelo che il giusto avrà del bene, perché egli mangerà il frutto delle sue opere. Guai all'empio, se il male ricadrà sul suo capo, perché gli sarà reso quanto le sue mani hanno fatto. Anche per mezzo del profeta Geremia, Dio proclamò in modo ancora più specifico, con queste parole: io il Signore che investivo il cuore, che metto alla prova le vene, per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Geremia 17,10. Il Signore Gesù ripete questo concetto del giudizio insegnando che il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. Matteo 6,27. Ovviamente deve essere chiaro però che, pur spiegando che il giudizio di Dio terrà conto delle opere, in nessun punto della Sacra Scrittura viene insegnato che la salvezza è per opere. Quindi Paolo, l'apostolo della salvezza per la sola fede e per sola grazia, insegnò senza contraddizione che il giudizio divino sugli increduli si baserà sul loro rifiuto di Dio e sul loro conseguenziale operato. E per i credenti, per il loro operato, anche se non sempre evidente alla volontà di Dio. Come dice proprio in Prima Corinzi, capitolo 3, versetto 8. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Siamo certi però che Dio non giudica sulla base di una professione, o di una religione, o dei legami religiosi, o di una eredità religiosa. Il criterio soggettivo per la salvezza è la sola fede, senza alcuna aggiunta. Ma la realtà oggettiva di questa salvezza si manifesta in opere buone che lo Spirito Santo porta i credenti a compiere, donandogli la capacità. Chiediamoci però, stiamo manifestando le buone opere dello Spirito Santo? Cioè, stiamo manifestando amore, gioia, pace, benevolenza, pazienza, bontà, fedeltà, autocontrollo, mansuetudine, come dice in Galati 5,22. Chiediamoci, fratelli. Per questa ragione le opere buone costituiscono una base perfettamente valida per il giudizio di Dio. Vita eterna, come dice il versetto 7, a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità. Questa vita pienamente adempiuta verrà data in base alla salvezza evidenziata da quelle buone opere che il credente avrà compiuto in modo palese durante la vita qua sulla terra. Cari fratelli, noi tutti saremo giudicati e le opere evidenzieranno che compiute per mezzo dello Spirito Santo e nel timore del Signore. Rimane valida però la verità che si è salvato dall'ira di Dio soltanto per grazia mediante la fede in Cristo Gesù. Quindi una vita salvata per fede deve dare prova di questa salvezza facendo le opere che Dio approva. Le opere buone esteriori sono la prova della fede interiore. Quindi la salvezza non è per opere, ma produrrà senza dubbio delle buone opere. Nel versetto 8 e 9 l'apostolo Paolo contrappone chi con le sue buone opere dimostra di appartenere a Dio, a chi similmente prova con le proprie opere malvagie di non appartenere. Infatti dice: ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Possiamo dire che chi non appartiene a Dio manifesta molte caratteristiche negative, di cui tre tra quelle generali e fondamentali sono menzionate in questi versetti, cioè spirito di contesa, non ubbidiscono alla verità e ubbidiscono all'ingiustizia. Allora, la strada che porta alla perdizione viene definita in modo molto semplice come spirito di opposizione contro la Signoria di Cristo. Cioè, la persona non salvata ha per natura un spirito di contesa, e la sua inimicizia contro Dio la porta a disubbidire alla verità e a ubbidire all'ingiustizia. Di conseguenza, ci saranno, dice il testo, tribolazione e angoscia sotto ogni uomo che fa il male. Le opere giuste che Dio richiede e per il quale saranno giudicati tutti gli uomini sono impossibili però da compiere con le nostre proprie forze. L'unico modo di produrre buone opere è possedere la giustizia di Dio che si ottiene credendo in Cristo come Signore e Salvatore. Infatti, affinché Dio potesse dimostrare la sua giustizia nel dichiarare giusto il peccatore, Cristo, pur essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa qui a drapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. Filippesi 2, 6 e 7. Quindi Cristo acquistò una giustizia perfetta, completa e sufficiente a favore di quelli a cui doveva essere imputato. Possiamo dire allora che soltanto per la giustizia di Cristo e per la sola grazia di Dio vi sono uomini e donne che cercano gloria, onore e immortalità. Sono coloro che, apprezzando e perseguendo ciò che è bene agli occhi di Dio e onesti con se stessi, riconoscono la loro condizione di peccatori perdonati, avendo ovviamente imboccato la misericordia di Dio e del Salvatore Gesù Cristo, perché Cristo è il principe salvatore per dare ravvedimento al suo popolo e perdono dei peccati, dice Atti 5,31. Ovviamente questo è vero anche per tutti coloro che credono in Cristo oggi. Questo messaggio è anche per voi, cari ragazzi, amici. Se non vi ravvedete al più presto dei vostri peccati, più il tempo passa, più grande sarà il loro cumulo, cioè il tesoro di ira, ed esso vi crollerà addosso. Riponete la fede soltanto in Cristo e poi adoperatevi per il bene, in modo che quando il giudice verace pronuncerà la sentenza, sarete dalla parte dei giustificati e riceverete gloria, onore e immortalità. Così vediamo il terzo punto, giudicati dal giudice verace. Questi versetti dal 12 al 16, che volevo rileggere però questi versetti. Infatti, tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge, perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che lo osservano saranno giustificati. Infatti, quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste della legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nel loro cuore, perché la loro coscienza ne rende testimonianza, e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo secondo il suo Vangelo, dice Paolo. In questi versetti l'Apostolo Paolo menziona due gruppi di peccatori: quelli che hanno avuto l'opportunità di conoscere la legge di Dio e quelli che non hanno avuto. Si sta parlando ovviamente della legge data per mezzo di Mosè al popolo di Israele. Quelli senza legge sono proprio i gentili perduti periranno proprio come gli ebrei perduti come Paolo ha già fatto capire al versetto 9. L'Apostolo Paolo quindi si rivolge direttamente a chi ha avuto accesso alla legge di Dio. Loro saranno giudicati secondo la conoscenza di Dio, dice il versetto 12. Tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge. Dall'altra parte l'Apostolo Paolo dice che chi non ha avuto il beneficio di conoscere la legge di Dio verrà giudicati anche loro secondo la loro conoscenza di Dio. Perché? Perché quanto la legge comanda è scritto nel loro cuore, perché la loro coscienza ne rende testimonianza, i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Insomma, tutti capiscono il male e il bene. È evidente che tutti i popoli hanno delle leggi, regole, statuti per punire lo stupro, il furto, l'omicidio, lo sfruttamento minorile e quanto altro. Tutti sappiamo che questo è male per la società. Anche gli atei, i politici, gli scienziati, insomma tutta l'umanità conoscono il bene e il male in quanto la legge è scritta nel loro cuore, dice. Capiscono che l'onestà, la rispettabilità e la dignità sono valori imprescindibili. Infatti, ieri sentivo che uno dei politici al Congresso Mondiale delle Famiglie a Verona, parlando proprio contro le famiglie arcobaleno, ha detto: ognuno ha la sua affettività e la vive come gli pare, e guai a chi si permette di giudicare e discriminare, ma i bambini hanno bisogno della mamma e del papà, anche perché da lì nascono, non è cambiato niente. Quindi, da una parte accetta il peccato e dall'altra parte difende i bambini. Ciononostante, a tutti loro poco importa sapere però cosa pensa Dio o quale giudizio emetterà sul loro comportamento. Noi però dobbiamo sapere che un giorno tutti quanti saremo giudicati dal giudice verace. E la responsabilità però del popolo di Dio è persino maggiore di quelle delle altre genti, perché la sovrana volontà di Dio è stata proclamata tra di loro al di là di ogni possibile equivoco. La norma e la pena per chi trasgredisce è scritta nero su bianco, come dice il Deuteronomio 27-26. Maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge per metterlo in pratica. E tutto il popolo dirà amen. Allora il popolo di Dio ascolta questa legge in ogni riunione di culto, così come stiamo facendo anche noi. Possederla ed ascoltarla però non basta. Non basta vantarsi di averla, bisogna metterla in pratica, così come dice Deuteronomio 4.1. Ora dunque, da ascolto alle leggi e alle prescrizioni che io vi insegno perché la mettiate in pratica, affinché viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore, il Dio dei vostri padri, vi dà. Quindi il giudizio di Dio è conforme a verità, perché Dio punirà il peccato senza favoritismi e senza riguardi personali. Non sarà soddisfatto dalle apparenze esteriori, da alcuna presunta opera meritoria, che non proceda da un'assoluta integrità di cuore. Nessuno potrà scampare al giudizio di Dio, così come tutti coloro che peccano senza conoscere la legge di Mosè, ma ben conoscendo quanto è scritto nel loro cuore periranno, così come periranno tutti coloro che pur conoscendo quanto Dio ha stabilito nella legge data a Mosè, la trasgrediscono. Ognuno sarà giudicato da Dio sulla base della legge conosciuta e non debitamente applicata. Nessuno quindi inganna se stesso aderendo diligentemente alla formalità esteriore della legge o semplicemente sedendo là dove la legge è proclamata, perché il giorno del giudizio prima o poi arriverà. Quel giorno è un giorno di ira, un giorno di avventure e di angoscia, un giorno di rovina e desolazione, un giorno di tenebre e caligine, un giorno di nuvole e di fitte oscurità, dice Sofonia 1.15. Allora, quel giorno Dio renderà a ciascuno la paga che si merita, cioè ira e indignazione per le sue opere inique, e anche se parzialmente buone, esse gli saranno rivelate come del tutto insoddisfacenti. Al versetto 13, l'Apostolo Paolo dice: non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che le osservano saranno giustificati. Con questo, Paolo non intende dire che ubbidire alla legge produrrà la giustificazione, assolutamente no. La Scrittura spiega chiaramente che la giustificazione si ottiene solo per mezzo della fede, e questo è il capitolo 3 dei Romani che vedremo più avanti. Ma il fatto che mettono in pratica la santa legge di Dio dimostrerà che fanno parte di giusti. Quindi quelli che veramente osservano la legge sono coloro che si accostano a Dio con pentimento e fede, sapendo che per loro è impossibile osservare la legge di Dio senza di Lui, e che la conoscenza della legge li pone davanti all'obbligo ancora maggiore di ubbidirli. Quindi coloro che ubbidiscono sinceramente alla parola di Dio dimostrano che l'ubbidienza di cui Dio li rende capace è espressione di salvezza, e perciò saranno riconosciuti giusti nel giorno di giudizio. Ovviamente tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, dice il versetto 16. Quelli che osservano la legge di Dio sono coloro che Gesù ha salvato per grazia per mezzo della fede. In conclusione, possiamo dire allora che certamente un giorno tutti saremo davanti al tribunale di Dio, tutti saremo giudicati da Dio. Tutti noi saremo giudicati anche per le opere, per le nostre azioni, siano buone o cattive. Le buone opere guidate dallo Spirito Santo sono le opere che Dio gradisce. Ricordiamoci però che possiamo essere salvati soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Solo Cristo è colui che ci giustifica mediante la sola fede, ed è una grazia che Dio nostro ci concede affinché glorifichiamo il suo nome ora e in eterno. Amen.